Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Bhutang dhammang sanghang namassami. Siamo arrivati al mese di dicembre e nel nostro calendario per questo mese c'è un breve detto di Ajahn Chah, e ogni mese c'è una bella foto, di solito di uno o altro dei nostri monasteri in diverse parti del mondo, e poi un breve detto di Lumpo Cha. Per questo mese dice più o meno questo: dopo il loro risveglio, il Buddha e i suoi discepoli continuarono la loro pratica. Lo sforzo era il loro modo naturale di essere, la loro via. Penso che dobbiamo prendere il loro esempio come un modello per la nostra pratica. Quindi questi detti possono essere utili spunti di riflessione. Possiamo riflettere su questo aspetto di sforzo, perché è chiaro, se non ci applichiamo in qualche modo non arriviamo da nessuna parte. In ogni impresa bisogna in qualche modo applicarsi, è lo stesso con questo sentiero. E nell'ottuplice sentiero c'è un fattore retto sforzo, e qui si tratta di un modo equilibrato. C'è un esempio nelle storie dei discepoli del Buddha, un monaco che era cresciuto in una famiglia benestante, quindi era molto delicato. Però è diventato monaco, era molto, molto diligente nella pratica. Però per quanto si sforzava, non sembrava di sviluppare nessun risultato indegno di questi sforzi, non sembrava di sperimentare qualche beneficio, e ha raggiunto un certo livello di disperazione e stava per abbandonare la vita monastica, pensando che era inutile proseguire. E quindi quando i suoi amici monaci hanno sentito di questo l'hanno portato al Buddha. E il Buddha chiedeva a questo monaco se quando era giovane aveva mai suonato uno strumento musicale, come il luto che ha corde. E ha detto sì, mi piaceva suonare il luto. Poi il Buddha chiedeva: allora, se le corde del luto erano troppo tese, com'è il suono? Da un suono bello, piacevole, oppure spiacevole? E ha detto: no, se le corde sono troppo tese, non danno un bel suono. Allora, se sono troppo lente, no, neanche, non producono un bel suono. Allora, se le corde sono né troppo tese né troppo lente, sì, allora possono produrre un bel suono. Il Buddha ha detto, è così con questa pratica. Se si sforza troppo, uno sforzo eccessivo è come di essere troppo teso. Si diventa irrequiete o agitato o frustrato, però se non si sforza abbastanza, magari si diventa troppo pigro, si cade in depressione. L'importante è quindi di riflettere su questo. Lo sforzo che applichiamo, in quale modo, se riusciamo a trovare un modo di applicarsi né troppo teso né troppo lento, che può essere sostenibile, che ci aiuta a incanalare la nostra energia nella direzione giusta. L'insegnamento del Buddha era anche descritto come un veicolo, qualcosa che può condurci nella direzione giusta. Il Buddha ha usato la metafora della zattera. Se siamo a questa riva del fiume, è pieno di pericoli. C'è la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione. Ci corrono indietro, mentre l'altra riva è il rifugio, c'è la sicurezza del Nibbana, del risveglio. La mente libera dalla sofferenza. E si trova una zattera che può essere molto semplice, qualche pezzo di legno legato insieme. Il Buddha ha detto che si potrebbe mettersi sulla zattera e poi, applicando i piedi e le mani, agitandole e indirizzando la zattera verso l'altra riva, è possibile che si potrebbe arrivare alla sicurezza. E poi il Buddha ha chiesto se sarebbe sensato, no? Continuare a portare sempre sulla spalla la zattera. Chiaramente i monaci hanno detto no, non avrebbe senso. Il Buddha ha detto lo stesso con questo insegnamento. È una convenzione, qualcosa da applicare, strumenti mezzi abili che possono essere d'aiuto fino ad un certo punto e poi non servono più. E così non è sufficiente solo credere nel Buddha, nel suo messaggio, o di fare qualche rito per diventare buddista. Bisogna in qualche modo applicare l'insegnamento di dare energia, dare vita all'insegnamento. Dobbiamo imparare ad usarla in modo appropriato, in modo che ci conduce nella direzione giusta. Non si tratta soltanto di attaccarsi alla zattera. Ecco, magari la parola in italiano, sforzo, può darci una percezione di un mettere tutta l'energia per un breve periodo di tempo, come nei lavori la settimana scorsa c'erano delle pietre da spostare, servivano alcune persone per un breve arco di tempo mettere tutta l'energia per spostare queste pietre, poi appena spostate si poteva rilassarsi. E chiaramente non è questo tipo di sforzo che serve, è qualcosa più sottile, qualcosa che si può sostenere, uno sforzo costante. Nella descrizione del retto sforzo ci sono diversi tipi in riguardo ai stati salutari, sono da sviluppare e sostenere, quindi la calma, il raccoglimento, benevolenza, investigazione, e poi ci sono dei stati non salutari che sono da evitare il sorgere o di imparare ad abbandonare stati salutari già sorti, di varie forme di avidità, avversione, confusione, che possono portarci a varie forme di sofferenza. E così ci serve un certo grado di comprensione iniziale, di un orientamento e un tipo di consapevolezza, di poter riconoscere stati salutari o non salutari. E quindi questo è già un tipo di applicazione, qualcosa da applicare e di prestare attenzione, di essere presenti alla vita e sviluppare una consapevolezza globale e inclusiva. Il principio è molto semplice, e quando si rende conto di essere distratto, di aver perso filo, di essere presi dalle vecchie abitudini, è sempre un'opportunità di riprendere il filo, di ritornare, cominciare da capo. Più si applica questo, momenti, periodi di presenza, di consapevolezza diventano più frequenti e più lunghi e diventano gradualmente più costanti. E quando siamo consapevoli alla vita, abbiamo una prospettiva, possiamo riconoscere gli stati mentali che possono essere provocati da varie circostanze e imparare a non lasciarsi risucchiare completamente. Più che sviluppiamo questa consapevolezza, è meno probabile che si diventa sommersi o soffocati da vari stati mentali negativi. Si ha la prospettiva che c'è questo, bisogna stare attenti, di non afferrare, di non alimentare e quindi il rifugio nella consapevolezza stessa, dove è possibile allentare la presa, non con rifiuto, non significa di sopprimere, reprimere, ma di come staccare la spina, di non nutrire, alimentare, testimoniare poi come cessa da sé, quando non viene alimentato, non viene assecondato, e poi di gli stati salutari impariamo a sviluppare in modo graduale, come prendere un orientamento, un'applicazione di un'attenzione rilassata nel momento. Si tratta di applicarsi nel momento, di centrarsi nella consapevolezza e raccogliere le facoltà nel momento. Sono mezzi abili o suggerimenti per adottare un atteggiamento benefico, come un atteggiamento amichevole, gentile, specialmente verso quello che può essere fastidioso o non voluto, una sopportazione paziente. Quindi lo sforzo non è come martellare qualcosa ripetutamente nella stessa maniera, e c'è qualcosa più sottile, serve una sensibilità, quindi una capacità di riflettere e di rispondere in modo appropriato, una sensibilità, un discernimento, perché a volte noi siamo presi da qualche passione e ha una potenza, certa potenza, che non stiamo attenti, possiamo essere trascinati e finire a portarci nei guai, le conseguenze, e quindi bisogna contenersi, fermarsi, non in modo di sopprimere, ma di evitare che prenda fuoco, evitare di lasciarsi trascinare dalla cosa. Però questi sono i casi più estremi, e molte volte è come un semplicemente continuare a seguire, indirizzare delicatamente nella direzione giusta. A volte significa sopportare pazientemente, di rilassarsi e aspettare. L'esempio che uso spesso, cercando di illustrare questa variabilità dello sforzo, il tipo di sforzo, è come portare a spasso il cane sul guinzaglio, perché per tanti anni c'era qui un cane randagio, di chi? Che aveva un forte istinto di caccia. Quindi dopo un po' siamo resi conto che c'era bisogno di tenerlo legato, altrimenti andava a caccia di tutti gli animali e poteva anche uccidere e pecore, gatti, ghiri, e quindi per compassione per questi altri animali dovevamo tenerlo legato. Però non era molto piacevole tenerlo sempre legato, quindi io generalmente due volte al giorno lo portavo a spasso con un guinzaglio. Qualcuno mi ha regolato un guinzaglio prolungabile. E quindi partivamo e lui generalmente correva avanti, era sufficiente stare indietro. E poi ogni tanto magari lui voleva andare in una certa direzione, io andavo in un altro, quindi sufficiente un tiro leggero che poi si prendeva la via giusta. Però ogni tanto prendeva l'odore di qualche animale, forse un gatto, un volpe, e partiva con tutta la forza in una direzione, in un momento. E in quei momenti dovevo usare tutta la mia forza per tenerlo, per fermarlo. E se ero distratto per un momento soltanto, poteva essere piuttosto doloroso, perché c'era una volta che magari io non mi ricordo, forse guardavo al paesaggio o qualcosa e improvvisamente di chi è partito in una direzione e finito la prolunga e mi ha tirato il braccio in modo violento, ha quasi disfatto la spalla. Per tanti mesi avevo ancora dolore nella spalla, un risultato di un momento di disattenzione. E poi ogni tanto lui si fermava per fare i suoi bisogni e non aveva senso cercare di tirarlo ancora, quindi dovevo essere paziente per un momento. C'era una volta che mi ha sorpreso molto, perché è andato nel cespuglio e è venuto fuori con una pizza nella bocca. Poi abbiamo continuato per qualche metro, poi si è fermato per mangiare la pizza prima che potevamo procedere. Pensavo, forse questo è normale per un cane italiano. Quindi il tipo di sforzo non è sempre lo stesso, e se siamo presenti, siamo consapevoli, possiamo discernere meglio lo sforzo adeguato, lo sforzo appropriato secondo il contesto, la situazione così com'è. E quindi anche si tratta di sviluppare buone abitudini, e può diventare poi un livello normale di essere, e come fisicamente per stare dritti serve un certo sforzo, però sì, siccome nel contesto di stare insieme in una sala di meditazione è appropriato stare dritti e ci riusciamo a mantenere questa postura. Se ci si rilassa troppo, si crolla, crolla per terra. Però non è che stiamo qui pensando continuamente di dover stare dritto. Diventa un'abitudine. quindi c'è anche un aspetto di energetica, questione di incanalare l'energia, un aspetto di rinuncia è importante qui anche perché la nostra energia può essere diffusa su tante cose. E se consideriamo la pratica del Dhamma, la via di mezzo indicata dal Buddha che conduce alla calma, alla comprensione diretta, alla liberazione dalla sofferenza, diamo importanza a questo e al fatto che abbiamo tempo relativamente poco, non siamo qui per sempre, prima o poi questa vita raggiunge il suo termine naturale. E con questa considerazione magari ci sono cose che possiamo fare a meno, che non sono cose cattive o immorali, solo in questo contesto ci rendiamo conto che non hanno di grande valore. Valore, sono di poco conto e magari conviene lasciarli andare per poi avere più energia per quello che conta, quello che veramente può essere di beneficio. E se non investiamo energia in quello che facciamo, se non ci sforziamo in qualche modo, facile che si cade in un stato di depressione, tutto diventa buio, negativo. E mi ricordo che Ajahn Sumedho raccontava nei primi tempi a Londra, stava lì con 3-4 altri monaci occidentali e loro erano abituati a vivere nei monasteri della foresta in Thailandia, immersi nella natura, con un alto livello di solitudine. Sì, momenti di stare insieme, di praticare insieme, però anche tanto tempo da soli, di poter fare la pratica in solitudine, in quell'ambiente molto favorevole, con poche distrazioni. E poi improvvisamente si sono trovati in una casa in città, a Londra, una città piuttosto caotica e rumorosa, tutti insieme, tutto il tempo. C'è un certo periodo quando tutti sono diventati piuttosto negativi e un po' c'era un po' il livello di malessere e di negatività. E Ajahn Sumedho, vedendo questo, ha iniziato un nuovo programma giornaliero, un nuovo regime, che iniziava, se mi ricordo, alle 2 del mattino con una doccia fredda. E poi una seduta di meditazione di 3 ore, allora, forse anche un'oretta di yoga o attività fisica. E infatti ha avuto un buon effetto. Si hanno tutti trovato un beneficio e l'atteggiamento aveva cambiato e erano più entusiasti, c'è una buona atmosfera, una buona energia. Quindi a volte bisogna far sorgere l'energia, non soltanto rimanere passivi pensando ci passerà. forse in questo regime nessuno osava di essere più depresso ancora. Quindi per uno che sperimenta depressione o negatività nella vita, questo può essere un modo di uno strumento di riuscire a uscire fuori, non necessariamente facendo dolce fredda alle 2 del mattino, però facendo delle attività fisiche, di fare esercizi, correre, camminare, poi energizzando il corpo, si sente il beneficio. E qui durante l'inverno diventa piuttosto freddo, il riscaldamento è minimo. Non vogliamo sprecare tantissimi soldi pagando per il gas, vogliamo cercare di risparmiare qualcosa per il nuovo tempio. Io mi trovo che ancora senza Dicky non c'è più, ma cerco di fare una camminata abbastanza movimentata per riscaldarmi, e mi sento un beneficio anche a livello dell'umore nel fare questa attività fisica. Ajahn Sumedho raccontava anche che in Thailandia, un monastero dove stava per un periodo, c'era una lunga vindapat, lunga questua la mattina, perché si partiva molto presto verso l'alba, camminare per forse un'ora e mezza, e c'era una graduale salita, continuava a salire. E c'è un cartello che diceva lo sforzo per raggiungere la liberazione è come salire su questa collina. E quindi non è come scalare su un precipizio, ma un graduale salita. Questa applicazione continua, costante, niente di eccessivo, ma la costanza. E poi possiamo riflettere sui risultati. Se diventiamo ancora più nervosi, agitati, o tesi, forse c'è un eccesso di sforzo. Bisogna fare più enfasi sul rilassamento. Può capitare che sia trascorso un periodo di meditazione, veramente cercando di praticare diligentemente, di essere determinato all'inizio, di non lasciarsi distrarre, di veramente applicarsi. Si applica, ma non sembra di non riuscire. Poi suona la campana, si rilassa, e poi improvvisamente c'è un livello di calma, di pace che già c'era, solo quell'attività, l'eccesso di sforzo in qualche modo ostacolava la realizzazione della pace che già c'era. Quindi serviva un certo livello di applicazione, ma forse si avrebbe potuto non continuare allo stesso livello. C'era anche la possibilità di rilassarsi, di trovare il proprio equilibrio. E poi quindi diventa un'abitudine naturale, come modo di essere, modo di vivere, in modo più energetico, che non dipende su appoggi esterni, ma una propria applicazione. E così diventa una bella dimora. Non si tratta tanto di un obiettivo da raggiungere. Mi sto sforzando per cercare la pace, ma perché in se stesso è un modo equilibrato di essere una bella dimora, di vivere consapevolmente e poter avere questa prospettiva sulle cose come sono, così evitando di essere risucchiati nelle vecchie abitudini, e di gradualmente la mente diventa più libera, più spaziosa, diventa un modo piacevole di vivere. Quindi vi lascio con queste riflessioni per stasera. C'è un invito di sviluppare uno sforzo costante fino a mezzanotte.
Cercheremo.
Però da questo punto siete liberi anche di uscire, magari fare una meditazione, camminata, tornare quando volete. Un invito a partecipare fino a mezzanotte.